Davide Giacalone, bentornato e buona giornata.
Salve, buongiorno, eccoci qua.
Buongiorno Davide, si va in edicola, come detto, insieme a te come ogni mattina. Allora, prima pagina della Repubblica, apertura dedicata alle stragi, ormai possiamo chiamarle così, sul posto di lavoro. Sono 1000 i morti per lavoro in 10 mesi, mai così tanti. Questa è l'apertura con due fotonotizie dedicate. Più in basso, Stati Uniti, Europa, fermare il panico. Stiamo parlando di lotta al virus. Da Washington a Bruxelles, un argine a difesa della ripresa economica. Il presidente Biden dice vaccino e niente lockdown. Noi ci occupiamo di economia, di casa nostra però. Siamo nelle pagine interne, parliamo di piano nazionale di ripresa e resilienza. Obiettivi vicini, scrive la Repubblica. Bene, giustizia digitale. Più indietro, i trasporti. I ministeri sono a buon punto per raggiungere i 51 target fissati per l'anno.
51 target, cioè 51 obiettivi. Fissati per quest'anno, se non ricordo male sono 537 in tutto, e comunque insomma se ricordo male sono poco più o poco meno. Sono composti di diverse aspetti, ci sono alcune che vengono chiamate, diciamo, pietre miliari, e sono le riforme da farsi, e altri invece sono, diciamo così, gli obiettivi materiali, quindi quanti cantieri, quanto il lavoro va avanti, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo naturalmente fa sì che in questa stagione in cui oggi si è unito anche Salvini, in realtà anche prima, cioè oggi l'ha detto in maniera più chiara, Draghi va benissimo, rimanga fino al 2023. Ecco, questa stagione in cui Draghi è lì, bravissimo, rimani fino al 2023, governa tu. Ne parlavamo ieri, no? Cioè questa forma di fare politica dicendo, visto che non siamo capaci noi, ci sei tu che sei capace, fallo tu. Non è che queste cose si possono fare tutte quante dalla sedia di una stanza, in quale che sia posto di straordinario e megagalattico potere, perché comportano comunque la collaborazione, per esempio delle assemblee legislative. Le riforme non è che se uno se le fa da solo in una stanza, bisogna avere il voto del Parlamento, ma quello è il meno. Poi c'è la collaborazione degli enti locali, delle amministrazioni locali, la realizzazione di tutte queste opere non è uno scherzo. Allora, i partiti politici, oltre a dire Draghi rimani lì fino al 2023, ci mancherebbe altro che poi mi fanno una domanda a me che non lo so, ieri non sono preparato sulla... pensano di inventare qualche cosa per esserci in questa faccenda, perché adesso fin qui sono rispettati gli obiettivi da raggiungersi, ma perché gli obiettivi da raggiungersi fin qui sono meramente programmatici, cioè sono le cose che si doveva fare, è la riforma della giustizia. Adesso per esempio sulla legge di bilancio li vedremo subito all'opera, perché uno dice come faccio a misurare se questo o quel partito, se lo vedrai subito, lo vedremo sulla legge di bilancio, si preannunciano 6.000 emendamenti, ecco. Se fossero 60, forse uno dice ci avrei delle idee da proporre. 6.000 hai l'aria di essere più uno che vuole rompere le scatole.
Rimaniamo sulla Repubblica, perché se andiamo a pagina 13, siamo dunque nelle pagine interne, favoriti i più ricchi, questo è il titolo. Sul fisco i sindacati valutano lo sciopero, troviamo anche a pagina 8 della Stampa, manovra il no dei sindacati, e poi in taglio basso quello che stavamo accennando, dalle tasse al superbonus al Senato parte la carica dei 6.000 emendamenti.
Cioè, sono intrigato da questo. Cioè, e chi sarebbero i ricchi? Quelli con reddito fino a 50.000 euro l'anno? Allora guardate, io sono pronto a scommettere che fra i ricchi ci sono i capi dei sindacati. Ma proprio ricchi, ricchi, ricchi. Specialmente se, come a un qualsiasi dipendente, al reddito gli sommiamo i benefits, cioè per esempio la macchina di servizio, la scorta e quanto. Temo anzi che siano tendenzialmente super ricchi. Allora, ma che ci prendiamo in giro, superati, favoriti di super ricchi? Dice Landini che ci sono gli stessi benefici per redditi molto alti e medi, il contrario della progressività. No, guardi, approfondisca il tema, è esattamente la progressività. È chiaro che se io diminuisco di 5 punti, 3 da una parte e 2 da quell'altra, le due aliquote intermedie, ottengo una diminuzione della pressione fiscale anche per le aliquote altissime. Perché? perché siccome si paga a scaglioni, è chiaro che se io guadagno 900.000 euro l'anno, e sono pure onesto, lo vado a raccontare in giro, 900.000 euro l'anno, per una parte avrò una diminuzione del 2%, per un'altra parte avrò una diminuzione del 3% fino a 50.000, poi da 50.000 in su sto all'aliquota più alta, anzi fra l'altro è stata eliminata, sarebbe eliminata una aliquota intermedia, quindi pago pure di più. Ma il beneficio che ne ricevo è progressivamente minore, anzi alla fine praticamente insignificante, mentre se ho un reddito di 45.000 euro forse me ne accorgo. Ma non è un, cioè, guardate, non è un problema ideologico, mettono lì col quadernino a quadretti, forse ce la si fa. Dice Bombardieri della UIL, è un accordo Robin Hood al contrario, la manovra dimentica pensionati e rider. Allora, a parte il fatto che col fisco pensionati e rider c'entrano assolutamente nulla, ma i sindacati se lo ricordano quando fu cancellato lo scalone Maroni e lo fecero a spese dei co-co-co, cioè dei non garantiti? Mi ricordo un grande applauso sindacale, qualcuno insomma abbia un po' di pudore.
Andiamo sul Sole 24 Ore, un po' di titoli: aiuti a fondo perduto per le partite IVA, via alla caccia 4,4 miliardi, e poi Tim nella sfida di Bolloré spunta Neil Iliad, consigliere di KKR, e ancora altre notizie: figliuolo, target 400.000 dosi al giorno, Biden no lockdown, le borse recuperano. Tutto questo però senza che io abbia letto l'apertura, che è la seguente: Germania, l'inflazione vola al 6%, balzo record in novembre ai massimi dall'unificazione. Lagarde frena aumento legato ai fattori temporanei come il ritorno dell'IVA. Davide.
Allora, dentro le pagine interne trovate uno schema, si trova uno schemino dove vedete i tassi di inflazione attualmente misurati nei vari paesi dell'area dell'euro. Adesso senza farla palloccolosa, cioè, però la sostanza è qual è che la grande differenziale dei tassi di interesse, che rimane, che c'è ancora, ma è, diciamo così, sotto pressione, è sotto antidolorifico, per cui te ne accorgi di meno, si sta riproducendo da un'altra parte. Quello è il principio dei vasi comunicanti: premi da una parte, l'acqua sala da quell'altra, lo vedi, diciamo, sul differenziale di inflazione. In questo momento si sta facendo di tutto per non intervenire. Alla faccia di quelli che dicevano le istituzioni, l'Europa, la BCE, il rigore, 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 si sta facendo l'impossibile per far finta di non vedere che c'è questo differenziale e quindi per non introdurre delle strette. Perché normalmente cosa succede? Diciamo, se c'è una deflazione, come c'era fino a qualche tempo fa in Europa, tu lasci correre la moneta, abbassi il tasso di interesse, cerchi di rivitalizzare l'economia, come ha spiegato molte volte Draghi quando era presidente della BCE, il tasso tendenziale deve essere al 2%, noi stiamo abbondantemente sotto il 2%, quindi non mi rompete le scatole, faccio circolare quattrini. Quando però arrivi al 6%, come in Germania, teoricamente dovresti fare il contrario. Adesso chiudi un po' il rubinetto, perché sennò qui si allaga la casa, e non lo si vuole fare, non si può fare in questo momento perché c'è la ripresa, perché il Covid, eccetera eccetera eccetera. Ma mica dura in eterno, mica potrà essere sempre così, il che riporta al punto 1, cioè gli obiettivi, PNRR, cosa dobbiamo fare. Perché se ti perdi questa stagione per cercare di riparare le tubature o per mettere da parte un poco d'acqua, quando arriva la stretta ne esce meno, non è che potrai dire mi stanno assetando, no, l'hai dilapidata.
Cambiamo argomento, prima pagina del Messaggero, la fotonotizia è dedicata alla giornalista Greta Beccaglia, tanto ne abbiamo parlato nelle scorse ore, il molestatore dice perdonami, ho una figlia, la giornalista denuncia, il tifoso si pente, indagato per violenza. Di spalla cartelle, in arrivo la mini proroga a metà dicembre, il governo lavora per portare la scadenza a fine anno ma versando le rate arretrate. L'apertura poi è dedicata all'emergenza Covid, il Lazio verso il Natale in giallo, contagi e ricoveri in aumento, salto di colore in arrivo anche per Lombardia e Veneto. Più in basso, quote a 80.000, flussi, le imprese dicono servono stranieri, attenzione, ma il governo è diviso, stiamo parlando del decreto flussi, si riaprono le frontiere ma la Lega punta i piedi. Tema spinoso anche questo, Davide.
Tema spinoso, ma soprattutto perché ci stiamo prendendo in giro, ma ci stiamo prendendo in giro di brutto da anni. Allora, secondo i conti dello Stato, che potete tranquillamente leggere andando a scaricare gratis in rete il documento d'economia e finanza, Noi, per reggere il nostro stato sociale, per avere quindi il gettito e i contributi sociali che servono a reggerlo, abbiamo bisogno di importare 170.000 persone in più ogni anno. 170.000 in più ogni anno. Diceva, perché questo alla Morgese adesso ha mollato. Una volta c'era il rigore, una volta un corno. Andate a prendere il documento di economia e finanza del 2018 e 2019, governo Conte 1, vicepresidente del Consiglio e ministro degli interni Salvini, e anziché 170.000 effettivamente c'era scritto 165.000. È vero? Non è vero? Rivolgetevi a chi ha fatto questi conti, ma l'hanno firmati loro. Adesso cosa, volete litigare se devono essere anziché 30.000, 80.000 i decreto flussi? 80.000, 160.000 c'è scritto, 160, ci mancano, ne mancano 100.000. State, diciamo, litigando sulla mera propaganda, e peraltro le aziende, il mondo produttivo dice: o li fate entrare oppure noi non putiamo gli ulivi, non raccogliamo la frutta, decidete. Ma ci sono disoccupati italiani, bravo, portaceli se sei capace.
Andiamo sulla prima, torniamo sulla prima della stampa. Scuola in DAD con un solo contagiato e mascherine all'aperto, offensiva delle regioni, manovra, sindacati pronti allo sciopero per le pensioni. Qua si mettono insieme più argomenti. Sul Corriere, variante è corsa al vaccino, Figliuolo obiettivo 400.000 dosi al giorno, Londra anticipa il richiamo a 3 mesi.
Allora, io, se guardi i vari giornali, naturalmente anche tenendo presente quelli che attesi, no? Ci sono i giornali attesi, La Verità per esempio è attesi, ci stanno prendendo in giro, è tutta menzogna, è solo un raffreddore, adesso è tornato, è solo un raffreddore, e poi ci sono i giornali attesi, diciamo, di tendenza opposta. Poi oramai, e questo è un fenomeno che con il virus, con il Covid, è diventato macroscopico. Però in realtà le tracce c'erano già anche prima della pandemia. Cioè, ciascuno prende dalla realtà quello che gli serve a dimostrare che c'ha ragione e cancella il resto. Allora, uno dice: vedi cosa fanno nel Regno Unito? Nel Regno Unito, al contrario di qua, non c'è soppressione della libertà, non c'è persecuzione, non c'è un tentativo di imposizione dittatoriale di stabilire chi può andare qua e chi può andare là. E vivono tranquilli, liberi e sereni, e non ci pare che ci sia in corso nessuna strage. È chiaro questo? Lo vedete o lo negate? E se lo negate, chi vi paga per negarlo? Non lo vedo, certo che lo vedo. Hanno messo la terza dose a 3 mesi. Vedo anche quello, però. Vedo che stanno cercando in tutti i modi di conservare quello che si sono riconquistati, peraltro pagando un prezzo dal punto di vista dei contagiati e di quelli che si trovano veramente nei guai. Ma per contenere quello hanno scelto di portare a 3 mesi la terza dose. 3 mesi. Qui noi ragioniamo ancora dandoci qualche spazio in più. Pensano di chiudere. Hanno messo delle regole diverse per l'ingresso nel paese, e più stringenti per l'ingresso nel paese, e mi auguro, spero ardentemente, che il loro esperimento funzioni, perché questo significherebbe che se noi portassimo tutti a vaccinarsi a terza dose dopo 3 mesi dalla seconda, avremo una soluzione di quel tipo. Però si guarda, cioè si osservano le cose, l'hanno fatto una scelta di quel tipo, e ripeto, ne hanno pagato un prezzo. Se noi avessimo oggi quel numero di contagiati in Italia, si starebbe gridando alla strage, e grazie al cielo siamo ancora un po' sotto, paghiamo dei prezzi. Il prezzo più alto che vedo arrivare non è quello della mascherina, del Green Pass, perché queste sono tutte cose che possono animare la fantasia di quelli. Io il prezzo più alto che vedo arrivare sono la chiusura delle classi con un solo contagiato. E se noi dovessimo andare nuovamente in didattica a distanza, portandoci dietro la stessa porcheria paleolitica delle lezioni con la piattaforma, senza nessuna altra contenuto digitale, dopo 2 anni, beh, quello sarebbe una colpa davvero molto grossa.
Davide, allora cambiamo argomento. Noi fin qui ti abbiamo anche trattenuto, abbiamo parlato di Covid, di manovra economica, di temi sicuramente importanti, ma qui ti liberiamo, che veniamo al tema della nostra prima ora di questa mattina. Abbiamo già letto la prima pagina del Corriere, un trafiletto, un richiamo di pagina 19 è dedicato a paradossi da inclusività. così scrive Francesco Battistini, se l'Europa boccia l'uso delle parole Natale e Maria. Siamo nelle pagine interne, le linee guida dell'Unione Europea, della Commissione per la comunicazione sulle feste, evitate i riferimenti religiosi.
Ma allora, tanto per cominciare, diciamo così, questa cosa che è stata una forma di imposizione, eccetera, no, è una biscrata, per usare il toscano, è una biscrata di un ufficio della Commissione Europea, che in realtà riprende però una cosa, attenzione, perché è una biscrata, ma è da mo' che è così. Perché, per esempio, adesso che si avvicina il Natale, ho detto Natale, oddio, mamma mia, quando andiamo a trovare i nostri vecchi, oddio, ho detto vecchi, ma la miseria, Natale e vecchi in una sola frase. Quando invitiamo a casa poi gli amici e le amiche, i signori e signori, accidenti, il terzo sesso è quale? Io c'ho dei problemi, io c'ho delle limitazioni. Queste cose però le avevamo già viste prima, per esempio nei biglietti che arrivano dagli Stati Uniti, c'è buona stagione delle feste, ma da anni, buona stagione delle feste, che tu dici, ma sei scemo? Cioè, perché mi dici buona stagione delle feste? Cioè, sarà
perché è inclusa anche la Befana, Davide.
No, perché non devi dire Natale, devi dire. Allora, io, per esempio, dico normalmente buon anno. Il problema l'ho risolto, io quello t'auguro. Il resto, diciamo, t'arrangiati. Però il problema è che il linguaggio, le parole corrette sono parole corrotte. E invece bisogna usare le parole per quello che sono. È ricchezza, è bellezza che esista Pasqua, Pesach e Idalada, perché sono le tre festività in qualche modo similari, poi sono storie diverse naturalmente, che riguardano le tre religioni monoteiste. E chi non si riconosce in nessuno di tutte queste, di queste, comunque fa festa, perché è una ricchezza. Il Natale si celebra in Italia, dove abbiamo moltissime, preziosissime, con lunghissime storie, comunità ebraiche, senza che nessuno...
Attenzione, abbiamo perso la connessione proprio sul momento più bello.
È la Commissione Europea.
Esatto, lo recuperiamo tra pochissimo. Un paio di prime pagine, intanto Davide. Quella di Libero. Eccoti Davide, ecco. Ci sei, ti sentiamo.
No, dico, festeggiamo queste festività senza offendere nessuno, e quella diversità è roba preziosa. Detto questo, poi ci sono le inclusività esagerate, diciamo insensate. Per esempio, Babbo Natale che debba dare un bacio omosessuale. Ma voi, in tanti anni di frequentazione di Babbo Natale, vi eravate mai posto il problema che facesse a letto? Ce l'avete mai visto con Babba? O manco Babbo può essere? Deve essere necessariamente. Cioè, però il tema delle propensioni sessuali di Babbo Natale, non, benché abbia un sacco di tempo libero, cioè in realtà lavora una settimana l'anno, per cui effettivamente il resto dell'anno bagordi che è una bellezza. Però è una questione di cui nessuno di noi si era mai impicciato. Che adesso bisogna far vedere che dà il bacio omosessuale perché così dimostro di essere molto alla pancia e di non essere discriminatorio. Sei cretino. Non è che non sei discriminatorio, sei cretino. Dice, ma non si può dire cretino perché è offensivo. E perché? C'è una vecchia commedia di Edoardo Filippo in cui il personaggio continua a dire, ma c'è la parola, usa la parola. E la parola c'è, sei cretino.
Io avrei voluto assistere a una delle cene di Natale di Davide Giacalone in cui era lui che a un certo punto diceva ai piccoli esco un attimo e poi rientrava.
Si rivestiva
con...
Ho fatto anche questo.
Che scena avrei voluto. Cosa avrei dato per esserci, Davide?
Massimo, in un minuto riusciamo a fare anche un ultimo tema.
Dai, andiamo su un caso di cronaca di cui ci eravamo occupati anche in passato. Eitan deve tornare subito in Italia. Sono sulla prima del Messaggero e poi nelle pagine interne del Corriere. I legali della zia del piccolo, legalmente, umanamente, giusto.
Ha tanta ammirazione per la giustizia israeliana, che ha saputo essere a porsi il problema di diritto e di interesse del minore. Pensate a cosa potrebbe essere successo altrove con la cosa è il bambino è nostro, perché restituirlo a... Il bambino è cresciuto in Italia, il giudice israeliano si è posto questo problema, ha deciso secondo la sua coscienza e secondo la sua legge, devo dire che insomma giù il cappello all'indipendenza, alla saggezza e alla lucidità del giudice israeliano.
Stavamo leggendo la prima di Libero, l'inchiesta sul Covid, Speranza ha mentito ai PM, noi come possiamo fidarci? Il procuratore di Bergamo dice il ministro non ha raccontato cose veritiere, ne abbiamo parlato parecchio, lo faremo sicuramente anche nelle prossime settimane. Davide, la rassegna stampa torna domani mattina a 7:10.
A domani e buona radiovisione a tutti.
Accogliamo con grande piacere l'amministratore delegato di Arexpo, Igor De Biasio, quindi bentornato naturalmente, ci fa piacere che sia anche in studio come accade nell'ultimo periodo. Buongiorno.
Grazie,
buongiorno,
grazie Giusy, grazie.
Allora, da dove partiamo? Luigi, possiamo magari immaginare di fare un po' il punto su questa questo audizione, la chiamo così, alla Camera Senato?
Di questo, si tratta, voliamo a Roma perché la settimana scorsa, Igor, se non sbaglio, sei stato proprio in Parlamento, perché tra le varie audizioni che la Camera e il Senato tengono c'è stata anche quella per raccontare Mind e come sta procedendo il progetto.
Sì, noi siamo stati convocati dalla Commissione Affari Esteri e da quelle attività produttive congiunte perché il progetto Mind, quindi il Milano Innovation District che sta sorgendo sull'area che fu di Expo 2015, sta riscuotendo grande successo e l'attenzione non solo in Lombardia ma in tutto il paese e in Europa, e quindi è stato un piacere andare a raccontare quello che stiamo facendo, la velocità con cui stiamo trasformando quest'area in un nuovo pezzo di Milano che ospiterà 60-70 mila persone a regime tra qualche anno, ed è stata anche l'occasione per riflettere con loro sulla candidatura di Roma a Expo
Roma 2030.
2030.
Giusto, Roma 2030. Che cosa ci racconti da questo punto di vista? Che cosa stiamo immaginando? Delle vere possibilità? Una candidatura un po' così, dici?
Ma diciamo che intanto a metà dicembre ci sarà il primo passaggio con il Bureau Internazionale delle Esposizioni e quindi dovremo iniziare a presentare una prima sintesi della candidatura di Roma. Vedo grande consapevolezza che può essere un momento molto importante per la città, ma non solo per i 6 mesi dell'esposizione, ma soprattutto per il post. Cioè, quello che Milano nel mondo ha insegnato è che il post esposizione universale può essere più importante economicamente e socialmente della manifestazione in sé.
Ma è credibile da un tuo punto di vista che con un 2015 così vicino in Italia poi si possa pensare ad un'altra Italia nel 2030, o potrebbero essere fatte scelte diverse?
Ma questo è un po' un interrogativo che la risposta l'avremo solo nei fatti. Diciamo che io vedo due grandi vantaggi. Uno, Roma è una città a sé, è una storia a sé, quindi è vero che è in Italia, è vero che Milano l'ha vinta pochi anni fa, però Roma ha un fascino tutto particolare, quindi secondo me non c'è questa contrapposizione, non vedo un problema, anzi vedo un vantaggio, nel senso che siccome Milano è stata la prima volta in cui davvero il post Expo è più importante dell'Expo, e la stessa Dubai sta
andando in questa direzione,
esatto, usa un modello molto simile al nostro. Il fatto di poter portare questa esperienza su Roma e sul post Roma 2030 secondo me dà garanzie che
un'opportunità
anche
questa parola hai utilizzato e non è male. Tra l'altro, in occasione di grandi eventi come potrà essere Expo 2030 a Roma, ce lo auguriamo, si parla tanto di sinergia pubblico-privato, che è un valore di cui Mind, insomma, si è fatta portatrice dall'inizio, lo possiamo dire, e ci sono novità anche in questo senso.
Sì, noi proprio 2 settimane fa da questi microfoni avevamo annunciato che AstraZeneca avrebbe poche ore dopo annunciato a tutti pubblicamente l'arrivo di tutto l'headquarter italiano in Mind, e quindi ormai loro parliamo di centinaia e centinaia di persone. Allo stesso modo ormai sono più di 100 le imprese che hanno già sottoscritto un accordo con Lendlease, che è il nostro partner privato, per arrivare in Mind, e proprio in questi giorni noi annunceremo nuovi nomi importanti,
che stamattina non facciamo però.
No, non facciamo
volontà di non spoilerare,
sì. Ma soprattutto la cosa che mi preme raccontare è che non solo stanno arrivando le imprese, ma stanno arrivando anche acceleratori, venture capital, cioè quella parte, quel tassello fondamentale che aiuta le startup a crescere e a fortificarsi e poi a diventare davvero grandi realtà nei loro campi. Quindi tutti i tasselli stanno andando al loro posto.
Tutti i soggetti che sono necessari a far funzionare questa macchina stanno arrivando, e stanno arrivando nel tempo previsto. Ancora una battuta, perché non solo di questo parliamo, c'è anche una Mind, la possiamo definire solidale, Igor?
Ma la possiamo definire solidale e sociale, nel senso che tutto questo progetto che noi stiamo realizzando vuole avere al centro l'uomo. Quindi il benessere dell'uomo, tutto quello che facciamo lo facciamo non solo da un punto di vista di crescita economica, ma di crescita sociale. E quindi noi abbiamo tra i partner di Mind Fondazione Triulza, che era già presente ai tempi di Expo e che raccoglie centinaia di imprese sociali e che con noi aiuta Mind a realizzare due grandi progetti. Uno, un Innovation Campus, un Social Innovation Campus, che raccoglie migliaia di studenti per ragionare proprio su come l'innovazione possa portare una crescita sociale. E poi Mind Education, che è un progetto con cui coinvolgiamo studenti e università proprio per ragionare sul futuro assieme. Quindi l'uomo al centro di questi grandi progetti di trasformazione urbana.
Ed è bello che tutto ciò si racchiuda in un unico posto che ormai è uno sviluppo senza limiti, che è il Milano Innovation District. L'amministratore delegato Igor De Biasio è stato con noi questa mattina, continueremo a raccontare questo grande sviluppo intanto
tra una quindicina di giorni circa.
Ci saranno nuove novità, già lo sappiamo.
Lo sappiamo. Sì. Intanto lasciamolo qui, mi piace tenerlo con noi perché la frase del don la facciamo insieme, no? Giusto. Don Antonio, buongiorno.
Ciao. No, la frase del don oggi è una roba sola. Che è il mio compleanno.
Auguri, buon compleanno donna, hai ragione. 32
anni, ho 92 anni. Fate una preghierina al Padre Eterno che mi tenga ancora qui perché ho troppo da fare.
Sei meraviglioso, ti vogliamo qui assolutamente.
Ecco, ditelo.
Grazie.
Mai come in questo momento devo star qui, ok?
Grazie don, auguroni.
Buona festa a tutti, a me e a voi tutti.
Ciao, buon compleanno naturalmente. Ciao, grazie.
Ciao.
E a questo punto grazie, un saluto anche a Igor
De
Biasio. A presto,
grazie a tutti,
ci sentiamo.
Buona giornata.
Prima di Natale, ciao. Torniamo sulla storia del piccolo Eitan Biran, l'unico sopravvissuto, lo ricordiamo, alla tragedia del Mottarone, dovrà rientrare in Italia entro 15 giorni da ieri. Perché è quanto ha stabilito la Corte Suprema di Israele, che quindi ha respinto il ricorso presentato dalla famiglia Peleg, che sono i nonni e gli zii materni del piccolo. È una lunga storia che cercheremo di farci anche un po' raccontare e riassumere dal nostro ospite. È con noi questa mattina il direttore della provincia pavese, Andrea Filippi, che ringraziamo. Andrea, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori.
Allora andiamo subito al primo tema, cerchiamo di ricostruire quanto accaduto nelle scorse ore. Era scontato che la giustizia israeliana dicesse no al ricorso, perché lo dicevamo poco fa, ci sarebbe potuta essere anche un'altra decisione per cui i giudici israeliani avrebbero potuto dire no, il bambino israeliano resta qui.
Allora scontato non lo era, perché comunque si trattava del terzo ricorso fatto dalla famiglia del nonno paterno, della famiglia Peleg. Però la sentenza dei giudici di Israele mette in chiaro tre punti che sono fondamentali, secondo me. Il primo è quello che era corretta l'affidamento del bambino alla zia materna, alla zia pavese, diciamo. L'altro punto che mette in chiaro è che il bambino si trovava nel suo ambiente in Italia, quindi stava crescendo diciamo nella sua comfort zone in quel momento, e quindi era stato un atto di violenza portarlo via dall'Italia. La terza cosa che mette chiaramente in luce è che si è trattato di un vero e proprio rapimento, quindi di un atto contro la legge, quello posto in essere dei nonni israeliani, ecco. Quindi non era scontata, ci è voluto un po' di tempo, ma la sentenza mette in chiaro tre cose che sono fondamentali.
Certo, poi in ogni caso i nonni materni comunque si appellano all'Italia dopo aver un po' criticato, no? Quindi le istituzioni italiane hanno detto insomma ci appelliamo affinché ci sia una riesamina dell'affidamento. Ci sono margini realistici che cambi qualcosa poi qui in Italia?
Allora, disamina sull'affidamento non cambierà, nel senso che ormai questo è assolutamente certo. La battaglia dal punto di vista legale, secondo me, continuerà, si sposterà sul piano dell'adozione. Ci sono attualmente due richieste di adozione da parte di entrambe le famiglie, sia zia Aya che il nonno Pelec hanno presentato richiesta di adozione. Credo che adesso tutto il conflitto dal punto di vista proprio delle carte bollate legale che passerà su quel piano lì.
Direttore, facciamo anche un po' un racconto, perché magari non tutti ricordano i passaggi, quelli fondamentali. Per esempio, più volte nel corso della vicenda il nonno e la famiglia avevano chiesto di ascoltare il piccolo direttamente, una testimonianza di Eitan, e ancora si è saputo che il nonno non l'avrebbe portato via da solo ma con un'altra figura, questo soldato di lui si sa adesso che è stato scarcerato con obbligo di firma. Ricostruiamo un po' quella vicenda?
La richiesta di sentire il bambino, allora Eitan ha 6 anni, con la sua famiglia, che purtroppo oggi non c'è più, si è trasferito in Italia, che aveva soltanto 1 mese, quindi è un bambino italiano a tutti gli effetti, nel senso che è nato e cresciuto qui in provincia di Pavia, i suoi affetti, le sue amicizie, i suoi compagni di scuola sono tutti qua, il suo ambiente chiaramente è questo qua, quindi sentire il bambino non aveva nessun senso da quel punto di vista, perché comunque l'integrazione del bambino in una realtà italiana che l'ha accolto appunto da quando aveva 1 mese è esattamente quello che è, insomma, è abbastanza palese. Per quanto riguarda il rapimento è una storia estremamente incredibile, nel senso che è stato portato a compimento con una tecnica quasi militare, nel senso che si è utilizzato appunto la complicità, l'aiuto da parte di un contractor israeliano, un ex mercenario esperto, con una serie di collegamenti di voli privati coperti che non erano tracciabili, e quindi è un'operazione quasi di intelligence, possiamo dire, ecco.
Sicuramente non da poco. Direttore, 20 secondi, davvero, solo una risposta flash. Veniamo anche a delle previsioni per il futuro. Nel caso in cui, come quindi ci auguriamo, Eitan dovesse tornare in Italia e rimanere qui, potrebbe accadere ancora che magari durante una visita insomma, accada di nuovo ciò che è accaduto con il nonno? E per questo magari sono necessarie nuove misure nei suoi confronti?
Questo credo sia molto difficile, anche perché sulla testa del nonno pende un mandato di cattura in Italia. Quindi ora, se è molto difficile che Israele possa accettare di accontentare i giudici italiani e di fare estradizione per nonno Peleg, è altrettanto difficile che nonno Peleg a questo punto rischi una presenza fuori da Israele, rischiando di essere poi arrestato ed estradato.
O comunque, esatto, vista come è andata la prima volta, insomma, si spera che non ci riprovi.
Internazionale per sequestro di persone, quindi
che comunque non è poco.
Che dovrà stare,
direttore, esatto. Purtroppo dobbiamo salutarci. Intanto grazie al direttore della provincia pavese, Andrea Filippi. Ricordiamo, insomma, il rapimento è partito proprio dalla provincia di Pavia. Direttore, un abbraccio, alla prossima e buon lavoro.
Saluto a voi.
Fase di ripartenza per tantissimi settori, incluso anche, grazie a Dio, il turismo.
Naturalmente, e allora diamo spazio ad una delle regioni più amate d'Italia, meta turistica per viaggi, vacanze, sempre più apprezzata da italiani e stranieri. Abbiamo in diretta questa mattina l'assessore alla promozione ed internazionalizzazione del sistema produttivo, al turismo, all'industria alberghiera della regione toscana, Leonardo Marras. Buongiorno assessore, benvenuto su RTL.
Buongiorno a voi.
Buongiorno, buona mattinata.
Allora, abbiamo letto che insomma nel 2021 l'Italia è stata identificata come la prima meta al mondo per quanto riguarda il turismo, per esempio enogastronomico. Ecco, da questo punto di vista la Toscana è una meta ottima per i viaggi brevi e weekend all'insegna della natura, perché no, dell'enogastronomia, insomma, tantissime opportunità.
Sì, la Toscana, anzi addirittura è la motivazione più importante, da una recente indagine abbiamo fatto, quella dell'enogastronomia. È una delle motivazioni, addirittura la motivazione più importante per venire in Toscana, perché racchiude in sé tutta un'esperienza, il momento della tavola, la civiltà, i valori, oltre che appunto tradizioni particolari. Poi noi siamo un paese, basta che ci spostiamo di 50 km e troviamo un piatto nuovo, quindi la curiosità è sicuramente soddisfatta. In Toscana l'enogastronomia abbina sia i prodotti della terra, il cibo, le verdure, ma anche il vino straordinario, tutta la trasformazione dai salumi ai formaggi, quindi evidentemente la cucina è un attrattore importante anche per noi.
Ecco, la cucina, come tanti altri aspetti di una regione, la Toscana, che insomma del turismo ha fatto uno dei suoi punti di forza, mi correggerà se sbaglio. Parlavamo di ripartenza, magari diamo anche qualche numero, ecco, quanto è importante questo settore insieme agli altri per la Toscana?
Ma in Toscana il turismo vale quasi il 14% del prodotto interno lordo. Ha subito un gravissimo colpo, uno dei settori più colpiti, se non addirittura il più colpito nel 2020, meno 54% rispetto al 2019 sulle presenze. 2021 c'è stata una ripresa, tendenzialmente addirittura costante la crescita di arrivi, di presenze, anche se chiaramente questo autunno ci ha svegliato un po' con la bocca amara, perché la ripresa dei contagi ha arrestato un po' questa tendenza, ma in ogni caso a settembre abbiamo già recuperato un più 24% rispetto al 2020. È un settore che ha subito soprattutto a causa della mancanza degli turisti stranieri. Considerata una città come Firenze, due terzi delle sue presenze erano straniere, in modo particolare americani, che naturalmente ancora non sono ritornati nel numero e nelle attese, insomma, di una città che ha un'amicizia particolare con gli Stati Uniti.
Con gli Stati Uniti. Assessore, a proposito di questo, la fermo perché vorrei capire che aspettative avete in questo senso per il Natale. Cioè, vi aspettate che tornino un po' gli stranieri, magari non gli statunitensi, ma insomma almeno un po' di Europa?
Diciamo che ci aspettiamo, come è stato in questi ultimi tempi, che gli italiani riscoprano l'Italia, pertanto che ci sia comunque, come avviene in questi fine settimana, una riscoperta anche delle città d'arte da parte degli italiani che magari le frequentavano meno, dunque anche Pisa, Siena, Lucca, Firenze, ma in generale tutta la Toscana, tutta l'Italia. Non credo che ci saranno flussi straordinari per questo Natale, perché come vediamo in giro per l'Europa le cose non stanno andando benissimo. In ogni caso anche diciamo questo paventato fenomeno della disdetta delle prenotazioni in realtà ad oggi è presente ma contenuta.
Insomma, occorre ragionare anche su come riprendersi da questa difficoltà che ci ha causato la pandemia a livello turistico. Oggi tra l'altro abbiamo letto, c'è il BTO Travel Online, oggi è l'ultima giornata di questa bella manifestazione leader sul turismo e innovazione in corso a Firenze. Noi intanto ringraziamo l'assessore all'economia e al turismo della regione Toscana, Leonardo Maras, per essere stato con noi. Grazie e buon lavoro.
Buon lavoro, grazie anche a voi.
Vogliamo approfondire i temi di attualità, lo facciamo con il direttore di Sky TG24, un gradito ritorno, Giuseppe De Bellis, che è collegato con noi. Buongiorno direttore.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Grazie, grazie. Già in redazione vediamo le sue spalle, conferma.
Sì, 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 sono qui.
Pronto alla giornata. Veniamo veramente alla stretta attualità. I ministri della salute del G7 ieri hanno fatto il punto su questa variante di cui abbiamo appena letto, tra l'altro anche del CEO di Moderna. È emerso quello che insomma alcuni virologi temevano: la mancanza di vaccini nei paesi più poveri ha determinato la nascita di questo nuovo ceppo. Magari adesso siamo pronti a fare qualcosa di più concreto per aiutare i paesi indietro con le vaccinazioni, secondo te, direttore?
Questo è il tema che purtroppo era stato già sollevato diversi mesi fa e che ai noi si è verificato. Si è discusso a lungo del fatto che paesi più sviluppati avrebbero dovuto aiutare i paesi meno sviluppati consegnando dosi di vaccino, soprattutto quelle che non sono state utilizzate, ricordiamolo, nei paesi più ricchi. E purtroppo siamo in questa situazione e in questo momento ci siamo tutti, anche coloro che hanno fatto campagne di vaccinazione massicce come il nostro paese e altri paesi occidentali, adesso si trovano a fronteggiare una variante che è molto meno conosciuta e, come stiamo apprendendo da queste ultime ore, non è detto che venga, diciamo, facilmente gestita dagli attuali vaccini utilizzati in tutti i paesi in cui appunto la campagna ha funzionato molto bene.
E intanto quella di immunizzazione italiana avanza, da domani anche gli over 18 potranno accedere alla terza dose, e poi si torna a parlare di Green Pass e di regioni, si torna in realtà a parlare anche di cambio di colore delle regioni, anche se nell'ultima conferenza stampa del Presidente del Consiglio presentando il decreto Green Pass, Draghi ha detto non ci saranno nuove restrizioni per i vaccinati quando anche le regioni dovessero cambiare colore, quindi in realtà il sistema dei colori riguarderà solamente i non vaccinati alla fine.
Sì, allora su questo non c'è ancora chiarezza massima, ma sicuramente le restrizioni in caso di cambio di colore per aumento dell'incidenza dei contagi toccherà soprattutto i non vaccinati, ed è questa la logica del Super Green Pass, no? Il Super Green Pass è una forma di tutela per coloro che hanno aderito alla campagna di vaccinazione, per cui si sta cercando, questo è l'auspicio del governo e anche di tutte le regioni, di garantire maggior libertà a coloro che hanno una copertura di anticorpi dovuti ai vaccini, per cui è molto probabile che ciò che accadrà sarà restrizioni in zona gialla, ma soprattutto in arancione e rossa, evidentemente, per coloro che non hanno il vaccino e che fino ad ora hanno ottenuto il Green Pass soltanto con i tamponi.
Ecco, direttore, poi l'altro tema che troviamo anche sulle prime pagine dei quotidiani questa mattina è il confronto sulla manovra iniziato ieri, insomma, tra le forze politiche. Draghi, che ha un mese a disposizione per far convertire in legge, secondo lei ci saranno intoppi sull'approvazione?
No, io non credo che ci saranno grandi intoppi, credo che la manovra, salvo qualche piccola modifica, passerà come è stata immaginata dal governo, perché in realtà tutti stanno pensando al grande tema che affronteremo nel prossimo anno, che è quello dell'elezione del Presidente della Repubblica, per cui credo che questi siano giuste consultazioni, diciamo così, che il governo fa, che il Premier fa, per il provvedimento più importante dell'anno, che è la manovra economica, ma la manovra passerà e tutti si concentreranno con l'inizio dell'anno, con la riapertura della stagione politica dopo le vacanze di Natale, sul grandissimo appuntamento dell'elezione del nuovo capo dello Stato.
E su questo, direttore, ti senti di fare qualche previsione in merito, visto che insomma la destra dice delle cose, la sinistra, ecco, quello che dicono tutti comunque uguale è Draghi deve rimanere lì.
Allora, chiaramente questo è il grandissimo, all'interno del grande capitolo del Quirinale c'è il grandissimo capitolo di che cosa succede al Premier Draghi. Ci sono, da un certo punto di vista sembrava scontato che il passaggio di Palazzo Chigi è appunto una specie di scalo per poi arrivare al Quirinale. In realtà la sua presenza a Palazzo Chigi oggi viene spinta da tantissime forze politiche, in parte per quello che Draghi sta facendo, in parte perché le forze politiche non vogliono un candidato, diciamo, inevitabile, ma vogliono scegliere, vogliono affrontare questa partita come si è sempre affrontata, con grande diciamo, voglia negoziale,
sì,
in realtà anche per cercare di imporre un candidato gradito a ciascuno
tutti,
in maniera... Esatto. Sì, quello è l'auspicio. In realtà si partirà con candidati graditi ciascuno dalla propria parte e poi si cercherà di convergere su un candidato universale.
Direttore, Draghi, abbiamo ti fermo perché siccome abbiamo 30 secondi, ma ci teniamo anche a citare l'Aivin, che torna ancora una volta in diretta su Sky TG24, 3 e 4 dicembre, stavolta a Courmayeur. In 20 secondi, ti prego, un flash, cosa aspettarci?
Beh, ci aspettano due giorni di appuntamenti continui, tutti in diretta allo Sky TG24 per affrontare tutti i temi dell'attualità. Alcuni sono quelli di cui abbiamo parlato in questi minuti e che ci accompagneranno ancora per diversi giorni. Soprattutto ci aspettiamo grande attenzione alla next gen, quindi ai giovani, che sono il focus del nostro appuntamento di Levin. Quindi tutto quello che racconteremo sarà dedicato a capire quali sono le aspettative per le prossime generazioni, a cui, non dimentichiamo, è dedicato il più grande capitolo del nostro futuro, che è quello della spesa dei fondi europei, del Next Generation EU, appunto, che si traduce in Italia col PNRR.
E allora anche noi seguiremo i live-in in Courmayeur di Sky TG24. Intanto grazie al direttore Giuseppe De Bellis per essere stato con noi. Buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro a voi.
Un grande in bocca al lupo al nostro Enrico Galletti, gli mandiamo un grande abbraccio, grazie a Giusy.
Assolutamente, grazie a Luigi Santarelli che torna venerdì e grazie a Massimo Lonigro.
Grazie a voi, a domani.
Ciao. Ciao.